sono due piccole parabole questa sera che incontreremo nelle domeniche, nella liturgia domenicale molto in avanti, ho visto addirittura verso la fine dell'estate, e sono solamente del Vangelo di Matteo. Appunto, come sapete, quest'anno abbiamo cercato di fare attenzione particolare al Vangelo secondo Matteo, perché è l'anno nel quale il suo Vangelo viene più frequentemente proclamato nella liturgia della domenica. Queste due piccole parabole sono alla fine di un lungo capitolo del Vangelo secondo Matteo, tutto dedicato al tema del regno di Dio, che nel linguaggio di Matteo viene chiamato il regno dei cieli, ma di fatto vuol dire quello. Le ascoltiamo, poi vediamo qualcosa. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ecco, sotto ho dato qualche linea di spiegazione, insomma, così. Appunto, volevo innanzitutto un po' dire una cosa, che nel nostro istinto, anche in definitiva forse nella forma educativa che noi tendenzialmente diamo, questo è un tema sul quale io sento il dovere di ritornare continuamente, e sostanzialmente noi applichiamo un criterio di giudizio. Cosa vuol dire un criterio di giudizio? Che se fai bene sei premiato e se fai male sei punito. E che quindi se vuoi prendere il premio devi molto impegnarti, e che se invece sei un fannullone perdi tutto. Questo è molto istintivo dentro di noi ed è molto fondato nelle strutture portanti del nostro pensiero. Per cui questa è semplicemente una cosa vera. Io ho detto adesso una cosa vera. Ecco, qui spero di non portare né problemi né confusione, però bisogna dire che anche il cristianesimo, nei secoli della sua storia, è stato molto sedotto e molto attirato da questa ipotesi. E che quindi, come andrà a finire le cose? Che se tu vai bene sarai messo nel premio e se tu fai male sarai messo nell'inferno. Però il Vangelo appunto non è così. E questo è un po' il punto delicato. Ed è quello che sempre di più mi fa pensare che sarebbe molto prezioso che il più possibile un bambino, una bambina che cresce tra di noi avesse effettivamente come mano che la conduce o lo conduce nella fede proprio la sua mamma e il suo papà. Non è possibile per tanti motivi. Quando avviene, secondo me, questo è preziosissimo, e lo è per due motivi. Uno è che nessuna, almeno nella struttura civile e sociale dell'Italia fino a questa sera, ci sono molti agenti che intervengono nella vita di un bambino fin da quando è piccolino. Però, malgrado tutto, a tutt'oggi bisogna dire che nessuna forza di intervento educativo, terapeutico, curativo, psicologico, eccetera, ha potenza maggiore di quella del papà e della mamma. Non è così dappertutto, nel nostro mondo occidentale, non può essere così per sempre, può essere che la cosa sia più complessa nel futuro, ma tutt'oggi questa cosa è bene fissarla bene. Sarà bravissima la maestra di scuola, sarà ottimo il catechista, sarà bravissimo il capo dei lupetti, però in realtà il bambino oggi cresce molto nella dipendenza profonda, nella eredità culturale, psicologica, affettiva dei suoi genitori, nel bene e nel male, evidentemente, no? Per cui noi possiamo trasmettere ai nostri figli anche, evidentemente, i nostri limiti, le nostre durezze, le nostre delusioni, le nostre violenze, però bisogna rendersi conto che non c'è oggi ancora potenza più grande di quella che viene dalle persone che guardano a questi piccoli con questa potenza affettiva, diciamo. La seconda cosa è che, appunto, invece di un tentativo che assomiglia molto a Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento, io spero di dare almeno qualche piccolo spunto circa un'alternativa, ecco. Anche un'alternativa, devo dire, educativa, però soprattutto un'alternativa di interpretazione globale della vita. In questa interpretazione globale della vita, la parola di Dio, che come loro sanno è in gran parte ebraica e in una piccola parte finale è cristiana, quello che noi chiamiamo la Bibbia, è parte da un'altra ipotesi. E l'ipotesi è quella del dono. Del dono. Cosa vuol dire l'ipotesi del dono? Tu hai ricevuto dei grandi doni, dei grandi regali. La vita. Lo sguardo e le labbra della tua mamma, gli affetti che si sono riversati su di te, la tua maestra di seconda, io penso che la mia sia già nel regno dei cieli da moltissimo tempo, però io la ricordo ancora, la mia maestra di seconda la ricordo ancora, e tante cose. Il primato è quello di una vita che riceve dei doni. E quindi qual è il problema della vita? È accogliere e custodire i doni. Vuol dire essere andati via da un'altra ipotesi secondo il quale la vita è conquistare un premio. Ecco, su queste due ipotesi vi chiederei di fermare il vostro pensiero ogni tanto, perché è una disciplina del pensiero per noi, perché istintivamente noi pensiamo alla vita come la necessità di conquistare un premio. Per esempio adesso si entra in fase di esami, no? Anche questa sera alcuni dei nostri ospiti sono iscritti all'università, però sono anche stranieri, quindi dei problemi. Il problema che cos'è? È conquistare quel 18, insomma, no? Che allora quando loro esagerano nel parlare di conquistare il 18, io provo a deviare il discorso, gli chiedo qualche cosa di sua madre e poi li porto nell'innamoramento della loro vita e dico, beh, quindi puoi rischiare con tutti i regali che hai avuto. Allora non un premio da conquistare, ma un regalo da accogliere. Questo mi pare sia un elemento fondamentale del pensiero. Per far questo è certo che bisogna nel nostro parlare che stiamo molto attenti a non dar mai delle regole, mai, se prima non abbiamo dato molte buone notizie. Molte, molte buone notizie. Quando qui nella parrocchia portano a battezzare qualche bambino, io raccomando sempre ai genitori, non insegnategli il catechismo, quello lì ci si penserà dopo. Adesso voi riempiteli di baci, che è la massima eloquenza questa. Non passa neanche per delle parole. Baci, baci, baci. E da lì buone notizie. Vedi il sole, la giornata com'è bella? Hai visto in che bel posto siamo? Pensa che fortuna, vieni a trovarci oggi. Come siamo contenti di essere qui insieme, lo dico in questo momento per noi. Come siamo fortunati. Poteva essere una sera diversa, noi potremmo essere in condizioni tutte invece, malgrado magari tante batoste e prove della nostra vita, in questo momento però siamo qui. Questa comunicazione del dono, perché la parola Vangelo è appunto questa parola della lingua greca che vuol dire notizia buona. Notizia buona. Quindi non può essere che mi vieni a dire che se vado a donne vado all'inferno, perché il Vangelo non è quello lì. Non è quello lì. Il Vangelo è buona notizia. E diceva, allora l'inferno non c'è? Sì, c'è l'ipotesi che io sciupi la buona notizia. Certo che c'è. È l'ipotesi che io rovini il dono, che lo calpesti. È per quello però che è molto importante innamorarsi del dono. E quindi è molto importante innamorarsi. E quindi non vivere per dovere, ma vivere per piacere, vivere per amore, vivere perché vale la pena, vivere perché è bello. No? C'è un mondo complesso dietro a tutte queste cose. Ne si può dire in due parole, però quanti problemi? Molti, molti. Nella corsia dell'ospedale, anche ieri, ne ho trovati molti, molti problemi. Quindi quando il Vangelo parla di questo regno di Dio, questo regno dei cieli, ecco, bisogna chiarire in questa direzione, che Dio è venuto a regalarci una ipotesi nuova, diversa, è venuto a farci un regalo, non a darci una legge, perché sennò siamo sempre le solite, anche il diritto romano le dà le leggi, no? Bisogno c'è che non venga anche lui a darcele, e se lui viene qui solo per dirci che se uno sta alla legge è premiato, ma basta il diritto romano per fare questo, no? Lui invece che cosa viene a dirci? Che succede una cosa bella, ecco. Questo succedere una cosa bella è molto importante. La fede non è un insieme di dottrine o le domande del catechismo. La fede è quello che ti è successo, è quello che ti succede, che ha anche le sue ombre, le sue disgrazie, le sue paure, le sue grida, le sue ferite, le sue esperienze di morte, ma la fede è l'esperienza di una mano che ha preso la tua mano e ha detto, dai adesso vieni però. E tutti noi siamo collegati a sguardi, a mani, a vicende, a luoghi. In questi giorni sono tempestato dall'immagine di una valle dolomitica che non mi sembrava fosse così decisiva, invece l'ho scoperta proprio in questi giorni. Dove lì mi è capitata una cosa, non so dirvi se è la fede, perché non ero proprio un ragazzino, però certo la ricordo come un passo decisivo della mia vita. Lì mi è successo qualche cosa, una sera qualsiasi, ero così, intorno a un fuoco di Boy Scout. però mi è successo qualche cosa. La fede è qualche cosa che succede, è la nostra storia, insomma, ed è la storia come ci sorprende appunto di questa sera, no? Per esempio, io ho molte angosce riguardo alla mia morte, e per me questo è un problema quasi quotidiano, perché quando scatta la parola morte, scatta un senso, un insieme di vocaboli e di immagini così gravi. Io faccio il parroco, dico: come faccio a fare il parroco qua? Non credi tu nella risurrezione? Cosa vuoi che ti dica? Faccio la mia esperienza, ecco. Sì. In questo momento spero che il buon Dio abbia misericordia di me, quindi mi dia una mano, ecco. Però insomma, non è che oggi pomeriggio la prova sia stata leggera, ecco. C'è stata. Quindi la fede è anche la storia nella sua drammaticità, evidentemente. Però mi è successa una bella cosa e io te la devo raccontare. Noi siamo qui questa sera perché sia che l'abbiamo percepito che non l'abbiamo percepito, a un certo punto qualcuno ci ha messo dentro, qualcuno non è detto, potrebbero essere semplicemente degli avvenimenti anche, o un libro, o anche dei luoghi. Però di fatto è successo qualche cosa che per cui è giustificato che perdo una serata in una parrocchia di periferia, che cavolo faccio qua, eccetera. No, perché mi è successo qualche cosa. Questo che mi è successo qualche cosa, io assolutamente voglio che mio figlio ce l'abbia. C'è un bellissimo salmo della Bibbia che spende tutta la prima parte della sua preghiera per dire che quello che noi abbiamo ricevuto dai nostri padri lo vogliamo assolutamente regalare ai nostri figli, in maniera che i nostri figli, sentite la malvagità ebraica, perché sono dei tipaci ebrei, io sono un ebreo, però lo so come sono, perché siano migliori di noi. Allora tutto quello che io ho ricevuto glielo voglio dare, con amore geloso, potente, lo deve avere anche lui. E questo allora è il catechismo. Cos'è il catechismo, no? È il tentativo di passare ai miei figli quelli che ho ricevuto dai miei padri, perché loro siano migliori di me e dei miei padri. È meglio se sono meglio di me e dei miei padri. Quindi è la gelosia di un dono da trasmettere. Dopo, se si parla proprio della fede, ti dicono che la fede è mica te puoi passarla al tuo, però tu che cosa puoi passargli? Le parole, gli avvenimenti, i sentimenti della tua fede. Poi il buon Dio gliela darà, non so, ma tu intanto gli passi quello. Quello gli puoi passare, sì. Sai quel pomeriggio che così te lo passo. Quindi di per sé io credo che il catechismo bisognerebbe farlo sempre raccontando dei fatti. È successo questo, è successo quest'altro, no? Adesso la mia testa primitiva e sclerotica è da 24 ore condizionata da queste 200 ragazzine che hanno portato via da una scuola, no? E le hanno vendute nel mondo islamico dell'Africa, insomma. Vabbè, quindi sono condizionato da quello, quindi, però effettivamente quello che poi io trasmetto è sicuramente influenzato da questa cosa che è dentro il mio pensiero, il mio sentimento, la mia psiche ferita, certo, è così. Io ti trasmetto la notizia del dono che ho ricevuto. Vabbè, scusate le chiacchiere.
Che salmo è?
È il salmo 77-78, perché i salmi dal salmo 10 in poi hanno sempre due numeri, eh? 77-78. Allora, cercato di dire con queste stupidate cos'è il regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Questo è il classico innamoramento, no? la fregatura tremenda che capita, per cui uno si rovina la vita perché ha trovato il tesoro. Qual è la potenza di questa piccola parabola? È che in quel caso lì il tesoro ti salta addosso, cioè il verbo è esattamente questo, lo trova, però lo trova che proprio lui non se lo sognava, no? 10 anni che zappava in quel campo di patate, no? Improvvisamente quella mattina la zappa fa dong, dice, beh, e salta fuori il tesoro. Quindi la prima piccola parabolina cosa esalta? La roba che mi è capitata, ragazzi, che ho trovato un tesoro, che malgrado mia mamma mi dicesse non rovinarti, non rovinarti, ho venduto tutto per avere quel campo. Ho fatto anche una birichinata, l'ho nascosto, perché se non l'avessi nascosto era di un altro il campo, eh? Il che è a dire che nella vita ci sono anche le malandrinate, e non è che siamo tutti come angeli arrivati con purezza totale alla pienezza, comunque un sacco di guai in mezzo, però insomma un tesoro l'ho trovato e mi ci gioco la vita. E questo mi pare che sia il senso profondo, ecco, di un'esperienza che vale la pena di vivere, no? Allora, è il libro del Vangelo, è questa vicenda, è questa esperienza nella quale mi trovo, è la realtà stessa della mia persona, del mio modo di essere. Ho trovato un tesoro. Pura fortuna, quindi puro dono. Capite? E questo è molto importante. Bisogna partire dal dono, dal dono. Io neanche lo cercavo, ma è venuto avanti. La genialità letteraria della parabola è che di per sé però porta uno con la zappa che fa fatica, eccetera, così. Però quello che trova non ha un legame con la zappa e la fatica. È una roba super, tanto che deve nasconderla, per poi andare a vendere tutto e poter avere quel campo. Quindi la vita, mi piacerebbe dire, la vita, ho scoperto questa meraviglia della vita. Se si pretendesse di portare le cose più nella prassi, considerando tutta la rivelazione cristiana, lui arriva a dire che cos'è questo tesoro? Sì, arriva a dirlo. Che però può sembrare ancora una parola astratta, perché il tesoro dell'esperienza cristiana è l'amore. Un medico di Bologna, che adesso è diventato addirittura il presidente mondiale della psicanalisi, spiega che quando un bambino nasce, lui è un ateo, una persona molto molto dotata e fine secondo me, quando un bambino nasce è come Gesù bambino nel presepio, e lui un po' ironicamente dice che quindi il Gesù bambino nel presepio pensa che tutto il presepio sia fatto per lui, e che quindi lì tutti, dalla pecora al pastore, ovviamente la mamma o San Giuseppe, tutti gli vogliono bene. Quindi lui dice che quando un bambino nasce pensa di essere amato da tutti. E poi lui precisa, aiuta, perché è bravo, è uno scienziato, quindi non è che pensa, però nella sua psiche lui in quel momento pensa a tutto un mondo riversato su di lui con amore. Quindi pensa di essere il prediletto. Quando cresce le cose pian pianino si aggiustano. Quella sera lì questo scienziato, diciamo, doveva parlare del femminicidio E quindi alla fine cosa ha fatto? È arrivato a dire che alla fine scopre che non è assolutamente vero che tutti gli vogliono bene, ma però che lei gli vuole bene. E se a un certo punto c'è un piccolo incidente e lei gli vuole molto bene, o si stufa di lui perché è un ubriacone, un disgraziato, lui la uccide. Perché? Perché gli viene a cadere la vita. Gli abbiamo chiesto, quindi solo i maschietti nascono come Gesù Bambino. Proprio come Gesù Bambino solo i maschietti, perché? Dice, perché le donne? Le donne, lui dice, questo ve lo do col beneficio di inventario, hanno una risorsa segreta, e cioè che nella loro stessa fisicità loro hanno l'ipotesi di un rapporto con un altro che loro generano. E quindi, mentre il primo precipita nel dramma della sua solitudine disperata, la donna ha una psicologia in un certo senso più forte, perché è meno spaccata, diciamo, ecco, di modo queste qui sono perdite di tempo. Quello che appunto conviene sottolineare è che quindi l'esperienza fondamentale del Vangelo è l'esperienza dell'amore. Tutti e tutto ti amano. E quindi tu hai un grande debito che si accumula continuamente, perché continuamente c'è della gente che ti vuole bene, e quindi cerchi di restituire qualche cosa di quell'immenso che hai avuto. Qui la regola è un po' severa, perché un bambino che per motivi vari e una persona che per altri motivi vari è poco amata, poco ama. Perché l'amore non è una dote che è dentro, ma semplicemente quello che ho ricevuto lo posso anche esprimere, lo posso anche comunicare. Una certa esperienza delle persone ferite, anche perché sono al carcere, magari qui vicino, e poi per tanti motivi. Questa cosa la mostra con molta chiarezza, insomma. I bambini che si prendono in affido sono quasi sempre una sciagura in questo senso, perché loro sono degli assetati tremendi, perché siccome per un piccolo pezzo o grande pezzo non sono stati amati, quella cosa lì in loro è una ferita, è una frattura, è qualche cosa che devono continuamente verificare, riconquistare, vedere se è vero che però qualcuno gli vuol bene, perché in quel momento non sono stati amati. E quindi ti pianti un sacco di grano, spacchi i bicchieri, dà delle sberle ai tuoi figli, ti tratta malissimo, soprattutto con le donne lo fanno, no? Cioè con la mamma, diciamo, perché lui ha bisogno di essere riassicurato che è amato. Se prendete un bambino in affido, non pensate mai di educarlo. Per alcuni anni lo dovete tirare su malissimo, solo abbracciandolo. Perché solo a quel punto lì voi gli potete dire, prova anche tu a fare qualche cosa. Ma se no, quella frattura che c'è al suo inizio, capite? Quel vuoto, è quello che bisogna ripararlo. Se no, è un guaio. E noi che siamo qui in questo momento, noi tutti abbiamo un'esperienza d'amore come persone amate, no? Noi siamo stati e siamo, spero, amati, ed è questo che ci consente di avere quel minimo per dare uno spazio anche a noi nella nostra vita, no? Quindi il tesoro è questo. E quindi la parabolina è molto importante, perché suggerisce, capite, di evidenziare moltissimo la bellezza della vita. Quel film, io non vado mai al cinema, quindi mi restano impressi quei pochissimi che vedo, è appunto che si chiama La vita è bella, lui riesce a fargli vedere che la vita è bella anche dentro nell'aia, insomma, no? Quella cena tremenda con i gerarchi, no? Lui gli fa vedere che la vita è bella, certo, fargli vedere che la vita è bella. Voi capite che in questi termini non ci sono, bisogna ubbidire alla mamma, bisogna dire le preghiere, bisogna, non c'è la legge, c'è l'annuncio del Vangelo. Bisogna annunciare il Vangelo, no? Annunciare il Vangelo vuol dire annunciare che il Signore è buono e che quindi ha fatto tante bellissime cose per te. No? Dicevamo che appunto quando un bambino piccolo è attaccato alla sua mamma e se te lo stacchi lui piange, è che in realtà in quel momento, senza saperlo, lui ha paura di morire, perché lei è la sua vita. E questa relazione con la pelle, con gli occhi della sua mamma, per lui è vivere. Se tu lo tiri via, oh, cosa fai? Muore. Lui piano piano capirà che anche il papà è discreto, che anche eccetera eccetera, no? Che si può stare anche persino a questi asili tremendi, no? Dove li dobbiamo cacciare per andare a lavorare, è vero, però capirà che non lo ammazzano, ecco, no? Però capite, questo è. E noi siamo così, noi siamo così. Siamo degli assetati d'amore. Poi, certo, abbiamo molto ricevuto, quindi ci fa piacere la convivialità, la comunione, la possibilità di comunicare. Certo, buone notizie da dare, sì, il Vangelo. Buone notizie. Il tesoro è questo. La seconda parabolina è diversa, sembrano uguali ma sono diverse, perché dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Questo qui è un ricercatore. Questo è un figlio più grande. Questa è l'immagine di tanti che sono intorno a noi, che cercano. Ed è già un gran regalo essere almeno un po' in ricerca, no? Perché la massima fregatura è pensare che non c'è più niente da cercare. Tanto cosa può venire? Quindi non ha lo splendore immediato e pieno dello zappatore di patate, però ha tutta una sua bellezza, una sua autorità, una sua dignità, un suo dramma. Va in cerca. E anche questo è molto importante. Capire che va in cerca. Ma è inquieto, ma non dice più niente, ma risponde sempre male, ma... È un errore pensare anche alla giovinezza come un'età felice, è un errore però, lo è anche, confrontata con altre idee dell'età della vita, ma in sé... è piena di problematicità, è piena di paure, no? Ed è quindi certo molto esposta anche a far le canne, perché a un certo punto uno dice basta, no? Non ne posso più, insomma, e quindi vabbè, si rifugia in un paradiso artificiale, diciamo così. Però quindi questa ricerca è bellissima, capite? È molto importante. È un po' più da adulti, però molte volte invece anche dei bambini vanno alla ricerca, no? E non ci si spiega perché sono così, perché dicono così, perché parlano così, perché hanno questo, problematicità, perché anche loro in realtà vanno alla ricerca. Allora a questo punto di per sé aumenta un po' nel peso di interpretazione della parabola il fatto che quindi però tu sei la perla del tuo bambino. Fatti trovare. Lasciati trovare. Accetta di essere quello che lui ha bisogno che tu sia in questo momento. Tu non sei così, forse. Forse è sbagliato che anche lui ti pensi così, però... Quindi bisogna cedere un po', no? Anche in un'impostazione, diciamo così, giustamente severa, della crescita, non so, dell'educazione. Bisogna a un certo punto sempre interrompere, dire, però io ti voglio bene, eh? Tu lo sai che ti voglio bene. È meglio farsi prendere in giro perché lo si dice troppo. Io, essendo un fratello maggiore di monaci, ho solo figli grandi, però lo faccio anch'io con loro. Perché certe volte la vita è dura, no? E nella durezza della vita la solitudine entra come una domanda severissima. Quindi sei solo. No. Io la partita la gioco con te. Non approvo la partita che stai facendo, non... però la faccio volentieri perché ci sei tu. E quindi c'è questa solidarietà, no? Che bisogna far intervenire. Se no non riposa mai. Anche lui deve poter riposare sul dono. L'ho trovato finalmente. Ma l'ho cercato, ragazzi, ma l'ho trovato, l'ho trovato. E quindi, mentre il primo tesoro è una cosa che ti salta addirittura addosso, questo è qualche cosa che nella fatica dell'esistenza, beh, l'ho trovato. Che connessione ci sia tra la ricerca che hai fatto e quello che hai trovato, questo è un po' più delicato, eh? E ogni vicenda avrà una sua spiegazione, una sua storia. Però è importantissimo che chi cerca possa trovare. E Gesù dice in un altro passo, a chi bussa verrà aperto, cavolo, se no... Anche perché tutte queste cose, capite, sono però lontane dalla conquista. La ricerca è un atto da poveri, in fondo. No. Se no uno si aspetta lo stipendio, si aspetta il premio, si aspetta di diventare il più bravo, lei si aspetta di diventare Miss Italia. Ma invece no, uno che cerca... Quindi anche cercare è interessante, no? È importante. Fa parte del travaglio dell'esistenza. Penso che voi siate tutti più esperti di me, anche nei rapporti sentimentali, però ho l'impressione che bisogna sempre cercarsi. Un bellissimo libro della Bibbia, che è il Cantico dei Cantici, parla di due innamorati che però appunto continuamente si cercano. Non è possibile che la loro unione sia fissata nel registro parrocchiale Pobona, no? Invece tutto è sempre in gioco. Se anche poi non andranno a messa, e se avranno l'impressione di non avere nessuna fede, penso che se noi gli comunichiamo questo, della fede gli comunichiamo la sostanza, perché Dio è così. Sapete, fa impressione pensare che secondo noi Dio, per esempio, è il padre di tutti, non dei cristiani. non di quelli che vanno a messa, di tutti. E quindi le vie sono molto più profonde. Qual è l'appartenenza? Cos'è che hai un distintivo? Che hai un'abitudine? Che fai di magro al venerdì? La scommessa di Dio è fatale. Lui è il padre di tutti. Questa è l'ipotesi cristiana, proprio in modo preciso. Per quello che in questi mesi le cose si sono anche spostate, perché questo vescovo di Roma non è semplicemente un uomo più cordiale, più alla mano, più gentile, più... No, in realtà sta creando dei guai spaventosi, perché spacca tutti i confini, no? Perché ci ha dato l'impressione che, per esempio, dov'è il confine della Chiesa? Finisce dove dopo ci sono i divorziati, o ci sono gli omosessuali, o ci sono gli islamici, oppure va oltre? Perché questa sembrerebbe essere l'impressione. Anche in quel suo documento che ha scritto sull'annuncio del Vangelo, l'affermazione è indiscutibile. Il Vangelo bisogna portarlo a tutti. Fino all'ironia della parabola della pecora, no? Perché forse, siccome la parabola della pecora dice che siccome una pecora si è persa, lui lascia le 99 per andare a cercare quella smarrita, questo sciagurato argentino ha detto che state un po' attenti però, perché sono fuori il 99. E cosa continuate a pettinare quella che è dentro, che è rimasta dentro, che è uscita o no? Francesco, ti posso richiamare? Dentro, dentro.
Non era un fatto, però.
No. Io ero San Francesco, ma... Tutto autorevole anche. Quindi... Va bene, così. Voi volete che ci vediamo un'altra volta o andate in vacanza?
Prima la comunione non si può andare in vacanza.
Ecco.
A proposito.
Perché avete visto, ormai però i tempi sono corti. Quindi.
Comunioni sono l'8.
No,
le comunioni sono
il 15.
Sono il 15. Ah, l'8 del crisi invertito.
E alla mattina la comunione è l'11.
Sì.
11:30.
Sì.
La crisi è invertita.
Non so, proviamo a dire che proviamo a vederci il 9 di giugno.
Proviamo.
Poi chi può, insomma.